queste ed altre storie.
Queste e altre storie.
Queste e altre storie.
Le dita sulla macchina da scrivere corrono veloci e anche oggi vanno a comporre una storia, partendo sempre da una data, da un giorno, da un istante. Parto da una data molto importante che tutti conoscono, ma poi vi andrò a raccontare tutt'altra storia. Infatti voglio partire dalla notte del 14 aprile del 1912, quando il Titanic, il transatlantico britannico considerato inaffondabile, andò a colpire un iceberg, e da lì, come sapete tutti, il drammatico naufragio dove persero la vita tantissime persone. Tra le vittime c'era un nome da cui voglio partire: Benjamin Guggenheim. Morì proprio sul Titanic in quel tragico naufragio ed era il padre di Peggy Guggenheim. Partiamo dalla morte del padre, che fu il primo terribile shock della sua vita, ma fu anche l'evento che gli diede coraggio e la fece diventare quella donna singolare, star degli anni folli, mercante che scoprì alcuni dei maggiori artisti suoi contemporanei, seducente e sempre alla ricerca del suo pigmaglione, avventuriera e in lotta contro i pregiudizi del suo tempo, volitiva e coraggiosa nell'avversità e tuttavia fragile e romantica. Questa era Margaret, detta Peggy Guggenheim, e oggi vi racconto la sua storia. Margaret, detta Peggy, discendente da due delle più potenti famiglie ebree degli Stati Uniti, nonostante uno dei suoi nonni fosse venuto al mondo in una stalla, nasce a New York il 26 agosto del 1898. La morte del padre Benjamin, come dicevo, fu il primo terribile shock della sua vita. Il padre Benjamin aveva sperperato buona parte del suo patrimonio, lasciando il grosso della fortuna dei Guggenheim nelle mani del fratello Salomon. Peggy, che poi dimostrerà di avere un grande fiuto per gli affari, prenderà la sua rivincita, ma i suoi esordi sono però difficili. Lo zio Solomon Guggenheim altri non era che il proprietario del Guggenheim Museum di New York. La famiglia Guggenheim era in origine ebraica e si era arricchita con la vendita del rame e dell'argento, mentre la famiglia materna dei Salgman era costituita da una dinastia di importanti banchieri americani. Di tanta ricchezza da cui era circondata Peggy erediterà ben poco in futuro a causa, come dicevo, degli sperperi del padre. A 21 anni entrò in possesso dell'eredità del nonno, circa 6 milioni di dollari. Una piccola fortuna rispetto a quelle degli zii di Guggenheim, ma una somma sufficiente per renderla indipendente e in grado di cambiare direzione alla sua vita. Peggy non era una ragazza come tante, era moderna, istruita, intraprendente, libera, una grande osservatrice e una donna anticonformista per quegli anni. Spinta dalla volontà di sfuggire al suo ambiente borghese, comincia a lavorare appena ventenne in una libreria frequentata da giovani artisti e lì incontrerà Lawrence Weil, drammaturgo d'avanguardia che oscillerà poi fra letteratura e pittura. Subito l'amante scompare, ma Peggy lo ritroverà a Parigi dopo una breve avventura con un giovane russo e insieme a Lawrence si lanciarono allora nella bohemian degli anni folli, frequentando i celebri caffè di Montparnasse e Saint-Germain. E proprio in cima alla Torre Eiffel, Lawrence chiese la mano alla sua amata. La vita con lui, che Peggy chiamerà poi l'eterno marito e da cui avrà due figli, sarà sempre tumultuosa. Lui le faceva grandi scenate in pubblico. Un giorno, perché la moglie sacrificò alla moda la sua opulenta capigliatura, gettò dalla finestra mobili e soprammobili, per poi fuggire di casa stringendo al petto la chioma recisa. I loro continui bisticci comprometteranno la loro unione e a Santo Pre, durante un ballo, John Holmes, atletico scozzese e aspirante scrittore, baciò focosamente Peggy in presenza del marito, il quale poi, preso accecato dalla rabbia, minacciò di ucciderlo. Peggy allora e il bel John fuggirono insieme e vagabondarono attraverso l'Europa prima di stabilirsi a Parigi. Quando nel 1934 Holmes, l'amante, morì in un seguito a una caduta da cavallo, Peggy sprofondò in una grave depressione. Poco dopo Peggy avrà un'altra relazione appassionata con lo scrittore Garman, editore di una rivista d'avanguardia. Il guaio è che poco dopo lui si convertì al marxismo e si invaghì di una militante operaia. Fine del loro amore. «Credo sia la fine della mia vita», dichiarò Peggy. Riuscì però a trovare la forza di reagire, impegnando tutte le proprie energie nella creazione di una galleria d'arte, la Guggenheim Jeun, iniziando così la sua carriera di collezionista e mercante. È il 1938 e siamo a Londra ed è la prima di una lunga serie di collezioni che la renderanno negli anni la più importante sostenitrice dell'avanguardia europea. L'anno successivo Peggy decide di trasformare la sua semplice collezione londinese in un vero e proprio museo, sfidando la guerra che incombeva, e decide di acquistare un grande numero di opere d'arte, tra cui spiccano nomi di artisti come Salvador Dalí, e nelle collezioni precedenti aveva già presentato per la prima volta un artista che allora era molto sconosciuto, Kandinsky. Lo scoprì proprio lei. La Seconda Guerra Mondiale stava arrivando e riuscì a spedire negli Stati Uniti, dissimulati sotto abiti e cappotti, intere casse di preziosi Kandinsky, Miró, De Chirico, Dalí e altri quadri dichiarati come oggetti personali. Poi a sua volta si imbarcò per New York con l'eterno marito, Lawrence e i figli, e il futuro marito Max Ernest, che nel frattempo aveva iniziato a frequentare. Il suo idillio con il pittore surrealista, cominciato come un'avventura, diventa un'irresistibile passione che li condurrà a un matrimonio, il quale non tarderà a trasformarsi in inferno. Lui, violento e irrequieto, la picchiò una volta a sangue solo per un bacio innocente dato al suo amico di sempre, Marcel Duchamp. Dopo aver divorziato finalmente da Ernest, Peggy avrà ancora una relazione col collezionista inglese MacPherson. Tuttavia il suo agitato percorso amoroso volge al termine, mentre si afferma il suo ruolo in campo artistico. In piena guerra, nel 1942, apre a New York una nuova galleria, l'Art of the Century. Ed è proprio lì che esplorerà per la prima volta l'artista che poi diventerà il suo pupillo, ma che inizialmente non lo convinceva pieno. Sto parlando del grande Jackson Pollock. Infatti nel 1943 Peggy Guggenheim organizzò una mostra di giovani nella sua galleria. Pollock presentò per la mostra alcuni quadri semifigurativi e Peggy, la quale era tutta per l'arte astratta e surrealista, fu in dubbio se accettarli o meno. Ma Mondrian, un suo collaboratore che partecipava alla scelta, ne fu impressionato. «Sono tele eccitanti e insolite», disse. «Io non le capisco, ma sono certo che in esse sta accadendo qualcosa di molto importante. In fondo questi sono i lavori più originali che io abbia mai visto». Pollock diventerà così uno dei protetti della Guggenheim, che gli mise su la prima mostra personale. Il critico di arte che presentò il pittore nella categoria delle opere scrisse che i suoi quadri erano esplosivi e indisciplinati. Un altro critico dichiarò che la superiorità di Pollock consisteva nell'aver saputo creare un'arte genuina, stravagante, violenta, senza perdere il controllo stilistico. In quell'anno, cioè il 1943, la signora Guggenheim fece un contratto con il giovane pittore di $150 al mese per 3 anni. Nel frattempo, la sua galleria, l'Art of the Century, divenne un luogo di incontro tra gli artisti dei due continenti, un vero e proprio centro d'avanguardia. Finisce la Seconda Guerra Mondiale e dopo la firma della pace Peggy attraversa un periodo difficile. L'Art of the Century è in vera crisi. Lei doveva anche mantenere due ex mariti. Tra l'altro molti artisti erano già ripartiti per l'Europa. Perciò decise di chiudere la sua galleria newyorkese e andarsene anche lei per tentare una nuova avventura sul vecchio continente. Nel 1946 ritorna definitivamente in Europa e l'anno dopo acquista Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande a Venezia, dove si trasferisce insieme alla sua collezione e nel 1949 apre al pubblico il museo collezione Peggy Guggenheim. La collezione Peggy Guggenheim nel 1969 sarà esposta anche al Guggenheim Museum di New York, che insieme al meraviglioso Palazzo di Venezia verrà donata alla fondazione Salomon Guggenheim, la fondazione dello zio legata al museo a New York. Oggi la collezione Peggy Guggenheim di Venezia è uno dei più importanti musei italiani di arte europea e americana nella prima metà del XX secolo, abbracciando opere che vanno dal cubismo al surrealismo e all'espressionismo. Esattamente 10 anni dopo che Peggy Guggenheim donò tutto alla fondazione, nel 1979, all'età di 81 anni, morì sola in un ospedale di Padova e ora le sue ceneri si trovano nel giardino del Palazzo Veneziano, vicino alle ceneri dei suoi cani. In realtà forse mentalmente era già morta 10 anni prima, era morta quando nel 69 decise di donare il proprio palazzo e le opere d'arte alla fondazione di suo zio. Una donna brillante, irrequieta, l'ereditaria americana Peggy Guggenheim dedicò la sua vita, le sue passioni e i suoi soldi all'arte. Era brillante, audace, divoratrice e tanto originale da risultare folle. Collezionava artisti amati e quadri, lanciando nuove tendenze nell'arte della moda. Fu proprio lei a importare la pop art americana in Italia. E lei, come dicevo, a scoprire Jackson Pollock. Una donna di grande intuizione, molto pratica, che realizzava sempre le cose che riteneva importanti. Oggi la collezione, pur essendo a Venezia, appartiene all'America, ma pensate che per un attimo Peggy voleva donare al comune di Venezia la sua intera collezione. E il direttore ha detto: «Ho sentito questa storia appena sono arrivato a Venezia e ancora sono in cerca della verità». Nel 1962, infatti, Peggy stava già trattando con la Tate Gallery di Londra per il futuro della sua collezione. Da un documento uscito proprio dagli archivi della Tate è emerso che all'improvviso sorsero grosse difficoltà burocratiche legali nella esportazione. Insomma, si direbbe che in quel momento lo Stato italiano cercasse di ostacolare la fuoriuscita della collezione Guggenheim, di cui era ormai nota l'importanza dall'Italia. E pensare che nel 1948, quando espose la sua collezione alla Biennale, Peggy offrì allo Stato italiano di donare i suoi quadri in cambio dell'esenzione delle tasse di importazione, che per lei furono un vero shock. Proposta che però non fu accolta. Cosa sia successo a Venezia negli anni 60 ancora non è chiaro. Era noto che Peggy cercava un ente per salvare il futuro delle sue opere. Venne persino dalla California un milionario, un uomo di grande fascino, che le chiese di donare la sua collezione all'università di Berkeley, ma ormai aveva maturato l'idea di legare definitivamente la sua collezione alla città di Venezia. I can see the glowing lights, I can see them every night, really not that far away, I could be there in a day. I wonder if you live there still, I kinda think you always will. If I tried, you'd probably be. Oggi vi ho raccontato alcuni passaggi della vita di Peggy Guggenheim. mettendo in luce i volti contrastanti di questa donna singolare, seducente sempre alla ricerca del grande amore, star degli anni folli, volitiva e coraggiosa, fragile e romantica. Questa era Margaret, detta Peggy Guggenheim. Ci sentiamo la prossima settimana per scoprire nuove storie, sempre qui su Radio Budrio, sempre qui a Queste e Altre Storie.
Queste e altre storie.
Queste.